Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Siamo arrivati al quinto mistero luminoso, che è l'istituzione dell'Eucarestia. È il racconto dell'ultima cena, è quest'ultima cena che Gesù fa con i suoi prima di essere arrestato e pronuncia quelle fatidiche parole: fate questo in memoria di me. E quindi la Chiesa da 2000 anni perpetua questo rito, questo culto, perpetua questa cena che ha avuto tantissimi cambiamenti. La messa che celebriamo adesso non è quella che si faceva 1000 anni fa, 2000 anni fa, basta pensare 50 anni fa, prima del concilio era in latino e così via. E sull'Eucarestia si può dire di tutto e di più. Quindi io ho scelto, come al solito, noi facciamo un discorso biblico evangelico. Il racconto dell'Eucarestia si trova 4 volte nel Nuovo Testamento. La prima volta è nella prima lettera ai Corinzi, è Paolo che ne parla, poi i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Giovanni non la racconta. Ma racconta la lavanda dei piedi, che di per sé, e anche questo dovrebbe essere prima del Concilio di Trento, era un sacramento, perché Gesù ha detto: prendete esempio da me e fatelo. Quindi la lavanda dei piedi, poi noi l'abbiamo un pochettino generalizzata nel servizio. Comunque io ho preso, ecco, il Vangelo di Marco, che è il primo ad essere scritto, dove, ecco, si parla dell'Eucarestia, le indicazioni che Gesù dà per l'Eucarestia, e quindi ci sono tante implicanze per ciascuno di noi, non è soltanto andare a messa e aggiù fatta a parte mia, ma c'è tutta una modalità, non è soltanto un rito, non è soltanto un culto, come più volte ripeto, ma è un'esperienza d'amore con il risorto. Allora, il racconto comincia con il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua giudaica. Come al solito i discepoli, 3 anni che sono con Gesù, e quindi Gesù ha fatto delle innovazioni grandissime, loro pensano ancora di celebrare la Pasqua giudaica, mentre Gesù li invita a cambiare questa Pasqua, e la Pasqua è di Gesù. I discepoli dicono a Gesù, e Gesù risponde: attenzione, la traduzione, ho visto che anche Angelo l'ha cambiata, la traduzione è al passato, mentre nell'originale è un presente storico, è il presente storico perché questo messaggio è valido ancora oggi, è valido per sempre. La parola di Dio non è un racconto di qualcosa che è accaduto 2000 anni fa, ma è un qualcosa che si perpetua anche oggi. Quindi Gesù manda i discepoli, viviamo un presente, e dove dice: andate in città. Andate in città. La città, sappiamo che è Gerusalemme, anche se non viene detto il nome, la città è il centro del potere. Quindi è un invito ad andare proprio lì dove è il centro del potere, ad andare a portare l'Eucarestia, il ringraziamento, la presenza di Gesù. Vi ricordate Giona quando Dio gli dice: vai a Ninive? Il Signore dice: vai a Ninive, e lui se ne va all'opposto, se ne va in Spagna, scappa. E il Signore lo deve rincorrere fino a qua. Perché? Dice: a Ninive, ma che ci devo andare a fare a Ninive? Che là sono tutti protestanti, sono tutti atei, sono due. Ma ammazzano! È come se ci dicono di andare a predicare in un posto dove sono totalmente avversi. Ecco, però, il Signore ci chiama anche a queste scommesse, a queste sfide, a tutti, non soltanto ai nostri o a chi pensiamo che ci può accogliere. E sappiamo che quella mi sente, allora gli racconto tutte cose. So che quella invece è avversa, non gli dico niente. No, no, e a volte può essere un granellino, un seme gettato nella roccia. E vi verrà incontro un uomo con una brocca, seguitelo. Ecco, allora la brocca la portavano le donne, gli uomini portavano gli otri, e quindi già qui c'è uno sbaglio per dire c'è qualcosa. chi è l'uomo che porta l'uomo dell'acqua? Seguire, è Giovanni Battista. Giovanni Battista che rompe con il potere, con l'istituzione. Lui figlio di un prete, a quel tempo i preti si sposavano, i figli dei preti diventavano preti, lui rompe e va a predicare nel deserto e la sua predicazione, come dicevo, l'acqua. Non è soltanto l'acqua benedetta perché così mi aiuta, mi libera, mi fa. L'acqua è rompere con il passato iniquo, ma questo significa che ogni volta che andiamo a messa, noi dovremmo rompere con il passato iniquo e non andare appresso alle ideologie del potere. Quindi rompere con questo. Ecco che allora qui vediamo, seguitelo. Prima di cominciare a mangiare, seguite l'uomo dell'acqua. Quindi qua ci fa vedere che non è soltanto un rito, ma è tutto un atteggiamento di vita la messa. Ecco come cambia. Là dove entrerà, dite al padrone di casa, dov'è la mia stanza, la mia. Il luogo dove si celebra l'Eucaristia è uno spazio sacro che appartiene a Dio, non appartiene né a te, non appartiene né al parroco, non appartiene nemmeno al Papa e così via. La mia stanza, come le mie pecorelle. Quindi quando noi ci arroghiamo il diritto, cioè, è soltanto una contraddizione, perché il luogo dove si celebra l'Eucaristia, la mia stanza, e la stanza è il luogo e la parola è quella dove si fa un viaggio e si arriva a destinazione, si mettono i cavalli, gli asini, siamo arrivati. Ogni volta che noi celebriamo la messa, e quindi la mia stanza si può celebrare, pensavamo al campo scuola, la celebravamo fuori, la possiamo celebrare quando andiamo a Paestum in un villaggio, perché lì dove la comunità riunita nel Signore e dove c'è il ministro ordinato, lì si può celebrare la messa, l'Eucarestia, perché è la mia. E la messa è il punto di arrivo di un cammino. Noi abbiamo fatto un cammino, ecco che andiamo a messa e a messa il Signore ci pulisce, ci purifica la lavanda dei piedi, ci purifica. Noi che abbiamo servito il Signore, ecco, nell'Eucarestia, ecco, il Signore viene a ripulirci, a darci forza per riprendere il cammino l'indomani. Ecco, la messa del mattino è bella, andavamo a messa e poi prendevamo purificati, prendevamo la forza, l'energia per vivere il giorno. Io a Roma celebro la sera alle 18:30, al contrario, tutta la stanchezza del giorno la metto lì per ringalluzzirmi e vivere la serata. Il maestro dice, è l'unica volta che Gesù qui si presenta come maestro. Ma che significa? Il maestro significa uno solo, dice Gesù pure in Matteo, uno solo è il vostro maestro, voi siete tutti fratelli. Cioè, qui c'è l'invito a rompere con qualsiasi magistero che non parla di Gesù. E che non è in linea con il discorso di Gesù. A volte noi preti diamo i consigli per gli acquisti, dovete fare i bravi, dovete fare questo, dovete fare quello, mentre dovremmo soltanto ripetere le parole del maestro. Il maestro dice. Ecco qui la bellezza. Quindi io voglio ascoltare il messaggio di Gesù. Egli vi mostrerà, vi mostrerà. La messa, certe volte mi avvilisco quando dicono è la domenica, il precetto, la cosa, ma la messa è un'esperienza mistica. Egli vi mostrerà quello che noi dobbiamo fare nella nostra vita, quello che è il cammino della vita, quello che è il progetto nostro, noi lo abbiamo presentato nella messa. Ecco perché le distrazioni, le cose, dovremmo viverlo in un'esperienza mistica, come adesso vedremo più avanti. Egli vi mostrerà. La parola la ritroviamo nell'Antico Testamento quando Dio dice ad Abramo: esci verso il paese, lek-lekà, esci, non è tanto, rientra in te stesso. Viene tradotto esci, lek-lekà, rientra in te stesso verso il paese che io ti mostrerò. Ecco, il Signore ti mostrerò il paese. Ma qual è questo paese? Il Signore gli mostrò tutto il paese, è la terra promessa, è la pienezza di vita, quella pienezza di vita a cui tutti noi aspiriamo. E questa pienezza di vita ci viene mostrata dal Signore, il primo io, e dico, ma da che parte mi devo dirigere? È bene prendere questa decisione, prendere un'altra. Tra il bene e il male è facile, ma il problema è quando sono tutte e due cose buone, qual è quella cosa buona che dobbiamo fare? Qual è quello che dice il Signore? Qual è quello che è bene per me e che è bene per i fedeli. E per i fedeli, perché io svolgo un ministero, ma qua per un padre di famiglia, quello che è bene per i miei figli, quello che è bene per mio marito, per mia moglie, per l'ufficio e così via. Il paese che io ti mostrerò, egli vi mostrerà. Lek-lek-ka, però, esci. Quindi la messa dovremmo viverla con questa comunione, con questa disposizione interiore. Perché poi è qui, vi mostrerà al piano superiore. La messa non è mai a pian terreno, come non è stata a pian terreno anche Pentecoste, come non è stata a pian terreno le varie esperienze mistiche. Tra l'altro, viene tradotta al primo piano, ma la lettera è al di sopra della terra. La messa, l'Eucarestia, la dobbiamo vivere in questa dimensione a metà, tra la terra e il cielo. Questa è la stanza, al piano superiore, al di sopra della terra. Nella messa, nell'Eucarestia, noi dovremmo innalzarci al di sopra delle nostre piccinerie, delle quotidianità, delle ripicche, dei rancori, delle cose. E si apre la messa. A volte io celebro, specialmente ci sono le messe di guarigione, che fino all'ultimo qualcuno ti deve dire qualcosa, qualcuno ti deve salutare, perché è tutto molto bello. Quando si apre la messa, cioè per me il nome del Padre, già con il canto, per me è come io se sono trasportato in un'altra dimensione. È la dimensione del piano superiore, dove le cose assumono un colorito diverso, dove i rancori, le piccinerie, le cose si sbiadiscono e tu sei in questo piano superiore e vedi le cose in maniera diversa. Il problema è quando poi andate in pace e ritorniamo di nuovo a terra. Però in questo modo, in questa dimensione, noi dovremmo riuscire a vedere, capire e vivere l'esperienza. Luisella, quel quadretto delle monache, che è il messaggio del quarto mistero luminoso, e non videro che Gesù solo. Stupendo, è bellissimo. Celebrare la messa, ma non è soltanto la messa è una concelebrazione. Il prete è il presidente della concelebrazione. Quindi tutti noi dovremmo riuscire a lasciar perdere tutte le varie cose e non vedere che Gesù solo in questa dimensione o sopra la terra. Al piano superiore, quindi io voglio celebrare l'affermazione, l'Eucarestia, nella dimensione mistica. Ecco perché io mi avvilisco a volte quando vedo i miei confratelli che ho una messa in 20 minuti, non so come fanno in 20 minuti. Vabbè che avranno un'eiaculazione precoce, ma non lo so. Lode. Una grande sala, e dove c'è Gesù non ci sono pertuse. Dove c'è Gesù c'è bisogno di una grande sala, perché dove c'è Gesù c'è gente, dove c'è Coca-Cola c'è festa, dove c'è Gesù c'è festa e c'è tanta gente. Quando non arriva gente, facciamoci un punto di domanda, è il primo io, sto sbagliando qualcosa, perché forse sto mettendo me stesso, ma noi dovremmo presentare sempre Gesù. Una grande sala. Io voglio accogliere tutte le persone che il Signore mi manda. Questa grande sala è arredata e già pronta. Gli arredata, già pronta, lì preparate per la cena. Ma se è arredata, se è già pronta, che cosa dobbiamo fare? Lì preparate. Ci vuole una preparazione. Allora, aiutati che Dio ti aiuta. Tutto fa il Signore, ma noi dobbiamo mettere la nostra parte. Noi dobbiamo mettere la nostra parte. Quindi da una parte fa tutto il Signore, Lui prepara tutto, ma noi dobbiamo mettere la nostra parte. Quindi anche lo vediamo in un incontro di preghiera, in una giornata organizzata. È il Signore poi che toccherà i cuori, che farà prodigi, che farà miracoli, che farà guarigioni. Noi dobbiamo mettere quel po' di manovalanza, contribuire alla preparazione dell'Eucarestia. Ma nell'Eucarestia, cosa dobbiamo fare? Farà tutto il Signore. Noi dobbiamo soltanto preparare il cuore. E in questo c'è il digiuno eucaristico, che prima era, cioè, non mangiare. Adesso non è tanto non mangiare, ma era preparare lo stomaco, cioè perché doveva arrivare Gesù. Ma il digiuno eucaristico non è altro che un digiunare dai suoni, dai rumori, dai pensieri e prepararci alla venuta del Signore, ad accogliere il Signore. Questo è preparare ad accogliere il Signore. Questa è la preparazione dell'Eucarestia. Quindi è tutto pronto, boh, cominciano la cena e qui c'è un salto nel vuoto, nel buio, calata la sera, quindi si parlava di luce, qui calata la sera manca la luce, quindi arrivano le tenebre, la mancanza di luce, le tenebre e la religione, le tenebre dove c'è incomprensione. Calata la sera e c'è la cena e in questa cena stiamo mangiando, stiamo facendo, siamo tranquilli, Gesù dice: uno di voi mi tradirà. E qui non si parla di Giuda, è perché sono tutti traditori. Allora, se io non ho fatto niente, uno di voi mi tradirà. Io non dico sono forse io, Signore, ma se io non ho fatto niente, è come qualcuno che ha portato delle fotografie, dice: c'ho un mazzo di fotografie, io ho detto: ah, visto quanto sono bello, come sono anche fotogenico, so che non ci sono fotografie. A parte la fotografia con Lucilla e Joe in pantaloncini, ma è per dire, se io sono con la coscienza a posto, sono tranquillo, sono forse io, Signore. Se tu lo dici, vuol dire che c'è il carbone bagnato, vuol dire. E lo dicono tutti, quindi sono tutti traditori, tutti hanno fatto qualche cosa. Allora Gesù dice: boh, mi alzo e me ne vado, che è la migliore cosa, qua ho visto uno di voi. E mi tradirà. È anonimo perché si può chiamare Sara, Valentina, Francesco, Angelo, Alfonsa, Patrizia, Simonetta. È anonimo perché può essere ciascuno di noi. E non hanno la coscienza a posto. Gesù non interrompe la cena. Ah, ecco qui. E al piano superiore c'è il Cantico dei Cantici, questo passaggio che non mi hai portato in una sala di banchetti in alto sopra di me e c'era un'insegna con sopra la scritta amore. La messa è sempre un'esperienza d'amore. Quindi uno di voi mi tradirà e noi sappiamo che è Giuda e Gesù dice per lui è meglio non essere mai nato, meglio non esistere, perché chi tradisce il messaggio di Gesù, qui non è tanto tradire Gesù, ma è tradire il messaggio di Gesù. Ecco perché questa parola consacrali nella verità è stato proprio un pugno nel cuore in senso buono, perché è quello che gli chiedo io vi predico e ho la responsabilità, parlo a voi mi credete e accogliete, ma quante volte io stesso sono stato ingannato in pratiche, in cose che non erano buone. Ecco allora l'importanza e consacra nella verità. Essere nella verità. E vivere questa verità che parte sempre dal nostro cuore, perché tradire il messaggio è questo, tradire il messaggio, Gesù dice, è meglio non essere mai esistito. Ecco allora, vivere questo messaggio nella verità, perché poi non è tanto parlare a voi, ma poi lo devo vivere io, poi ognuno di noi fa le sue scelte, come ci ha detto, assumiti le tue responsabilità. È bellissimo, assumiti le tue responsabilità nella verità. E purtroppo a volte quando viviamo nella menzogna, meglio non esistere, addirittura dice Gesù. E poi preso un pane, qui c'è un pane, c'è il discorso se il pane è lievitato o meno, ma lo tralasciamo. La cosa bella dell'Eucarestia, preso un pane, perché nella Pasqua giudaica, ognuno prenda un agnello per famiglia. Se voi leggete le prescrizioni dell'Esodo, si prendeva l'agnello e allora le parti migliori a quel tempo si davano ai preti. I preti si prendevano le parti migliori dell'agnello, poi c'è la coscia, c'è la cosa. Ci sono anche delle parti non buone, quelle parti non buone venivano, cioè nella divisione dell'agnello, che a me piace, io mi ricordo quando lo faceva mia madre, mi dava sempre quei pezzetti belli teneri, buono, buono, l'agnello con i piselli e le patate. Quindi ci sono pezzi buoni e pezzi meno buoni. Nell'Eucarestia, nella Pasqua di Gesù, non c'è questo. Nella Pasqua di Gesù, un pane. La comunione che prendi tu è la stessa che prende il Papa. La comunione, l'Eucarestia, non ammette ruoli e non ammette separazioni. Nella messa siamo tutti uguali, dovremmo essere tutti uguali, perché tutti prendiamo lo stesso pane, la stessa ostia. Vivere l'Eucarestia a livello paritario, che è il vero amore, è a livello paritario. Un amore dove c'è qualcuno che predomina non è amore, l'amore è sempre a livello paritario. Prendete, prendete. E questo prendere si può prendere per la vita o prendere per la morte. E il prendere è il messaggio di Gesù, è assimilarsi a lui. Gesù dice: prendete, io voglio assumermi la responsabilità della mia adesione a Gesù. Questo è il mio corpo. Questo è il mio corpo. Nell'Eucaristia c'è il corpo di Gesù. Questo corpo di Gesù ci fa vedere come c'è il passaggio dalla legge a Gesù. Prima nell'Antico Testamento il cristiano, il fedele, era quello che rispettava la legge per avere comunione con Dio. Adesso non c'è più una legge da rispettare, ma c'è da assimilarsi ad una persona. Attenzione, non prendiamo il messaggio di Gesù, il Vangelo, come un'altra legge. Quello che volevano fare, se vi ricordate, i presbiteri, gli anziani, quando c'era la donna adultera che volevano ammazzarla, perché c'è scritto così. Non dobbiamo prendere adesso il Vangelo, c'è scritto così. Perché Gesù cosa ha fatto? Digitus paterne dextre. Devi prendere il Vangelo e lo devi insalivare. La saliva è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è simbolo di saliva. Un cibo, se non ci metti la saliva, non lo puoi inghiottire, non lo puoi digerire. E così è la parola di Dio. Se non ci metti la saliva, se non ci metti lo Spirito Santo. Quindi non è tanto passiamo dai 10 comandamenti alle beatitudini, se facciamo sto salto, e quindi devi. Il devi non esiste. È assimilarsi ad una persona. È vivere come quella persona. Vivere come Gesù, lo ricordavamo ieri, chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Questo è il mio corpo, quindi io voglio andare oltre la legge. Prese il pane e recitò la benedizione, prese il calice e rese grazie. Sono due cose diverse, la benedizione è una maniera religiosa di dire grazie, il grazie è una maniera laica di ringraziare. Nel Marco c'è una doppia moltiplicazione dei pani e dei pesci. una in terra di Israele e una in terra pagana. Gesù in terra di Israele benedice il pane e in terra pagana non lo benedice, ma ringrazia per non urtare la sensibilità dei pagani, che sono le stesse cose, benedire e ringraziare. E nell'Eucaristia abbiamo questa doppia valenza, il benedire la parte religiosa per noi cristiani e il ringraziare che è la parte laica. Significa che l'Eucaristia è per tutti. Non c'è una categoria di persone che non può accostarsi all'Eucaristia. Gesù ha dato l'Eucaristia a tutte e 12 traditori. Tutte 12 persone che avevano la coscienza sporca. Gesù doveva dire, boh, mi alzo e me ne vado. Ha dato la comunione a tutte e 12. Negli altri Vangeli vediamo che la dà è soltanto pure a Giuda. Qui non c'è un Giuda, qui ce ne sono 12. Tutti prendono la comunione. La comunione è per tutti. Non è una ricompensa per te che hai fatto il buono, il bravo, il bello, ma è una possibilità che ti viene dato, una carne che ti viene data perché tu possa fare l'esodo dall'Egitto verso la terra promessa, dal peccato verso la pienezza della vita. Poi naturalmente ringraziamo il Signore, poi naturalmente seguiamo tutte le leggi, quello che vuoi, ma questo è quello che sta dicendo il Vangelo. Dice il Maestro. Uno solo è il vostro maestro, voi siete tutti fratelli. Lo diede loro e ne bevvero. E bevono tutti alla stessa coppa. C'erano quattro coppe nella cena giudaica pasquale. Qui ce n'è una per dire come c'è una sola comunione, uguale per tutti, una sola coppa. La messa è un modo, è una comunione dove noi non andiamo al supermercato, alla Bennet del Sacro per andare a prendere una messa, ma è la comunità che si riunisce e diventa una cosa sola. E lo bevono. Il sangue dell'agnello sacrificale della Pasqua giudaica veniva asperso sopra le persone un po' come l'acqua benedetta. E quindi è una cosa esterna. Qui è una cosa interna, interna. Entra dentro di te e ti cambia. Si dice che noi siamo quello che mangiamo. Quindi mangiando Gesù, noi ci assimiliamo a Lui, diventiamo Gesù. Anche se bisogna farsi un punto di domanda, tutti noi conosciamo anche vecchi parrocchiani, adesso sono morti, facevano 5, 6, 7 comunioni, ma poi la loro vita non cambiava. Bisogna farsi un punto di domanda, adesso senza giudicare, che forse non è soltanto questo aum, è soltanto questo mangiare, ma c'è tutta una preparazione. Questo è il sangue della mia alleanza, è l'ultima alleanza, l'alleanza con Lui. Per il sangue dell'alleanza con te libererò i tuoi prigionieri. Ed è bello che il Signore ce lo ha ricordato nella lettera agli Ebrei, il passo che ha letto Renzo, e vengo per liberarvi. Ogni volta che noi facciamo la comunione, di per sé bisognerebbe farla sempre sotto le due specie, comunque ci dicono che anche lì c'è pure il sangue nell'osso, cioè se è carne, la carne è sempre pure con il sangue, non è dissanguato, e l'alleanza è per il sangue dell'alleanza con te libererò i tuoi prigionieri. Ogni messa, ogni comunione viene a liberarci. Ecco la parola che ci ha detto il Signore all'inizio, prendi consapevolezza. Ecco, fare la comunione senza consapevolezza, a volte negano la comunione a persone disabili perché dice non lo comprendono, tralasciamo questo, però ecco, è importante comprendere quello che stiamo facendo. E qui dice poi Gesù: non berrò più del frutto della vite, allude alla morte vicina. Ma questo vino, attenzione, Yah Yin, in ebraico che significa vedere doppio. A volte quando beviamo, noi vediamo doppio, significa vedere doppio, ma il vedere doppio dello Yayin ebraico è vedere il mondo materiale e il mondo spirituale. Se vi ricordate in una catechesi su Noè, Noè è della preghiera del cuore perché è proprio specifica, e Noè appena esce dall'arca, dal cestello, da quello che è, la prima cosa che fa è pianta una vigna. Ah, ma sta vigna manco la pianta, è una vigna miracolosa, subito fa l'uva, subito fa il vino. Si beve tutto il suo vino, si imbriaca e si chiude nella tenda, si spoglia nudo. Insomma, è una pagina che non si legge mai in chiesa, perché è una pagina un po' scabrosa, ma poi è strana. E invece c'ha un grandissimo significato, perché la parola di Dio non è mai inutile. È parola di Dio, passeranno i cieli e la terra. E la vigna significa liberare lo spirituale che è in noi. Quindi piantare una vigna significa cominciare a lavorare su noi stessi. Il vino, Yayin, significa vedere il mondo materiale e il mondo spirituale. Ubriacarsi significa la lettera meditare. Meditare è la o-o-la, la tenda dove si rinchiude, è la stanza tonda. Quando vuoi pregare, entra nella tua o-o-la, entra nella tua stanza, e quando sei solo con te stesso, e quando sei solo con Gesù, comincia a toglierti i travestimenti, cominci a spogliarti, ti spogli nudo. Ed è bella anche la cosa dei tre fratelli. E mi piace ricordare i tre fratelli, Cam, Sam, Yafet, che vedono no, vede soltanto Cam, il papà nudo, e allora va dai fratelli e dice: "Oh, c'è il papà nudo!" E allora i due fratelli, per non vedere il papà, prendono un mantello, camminano all'indietro, boom, glielo buttano di sopra, e poi quando gli passa l'ubriacatura, Noè cosa fa? Maledice Cam, che tra l'altro è il padre dei Cananei. Poi due capitoli successivi c'è Dio che benedice Canaan, i suoi figli. Insomma, c'è una incongruenza. È tutto qua. È facile da capire. Quando tu vedi la verità, consacrati nella verità. Quando tu vedi la verità, incontrerai persone che prenderanno un mantello e la copriranno. E ti malediranno, ma tu sarai benedetto dal Signore. Ecco allora il vino. Facciamo un applauso al Signore. Alleluia. Ecco allora il vino della messa, il vino che è il sangue di Gesù e la vita di Gesù ci permette di vivere nella doppia dimensione, sopra la terra, vi ricordate? Nella doppia dimensione ci permette di spogliarci, ci permette di vedere la verità, consacrati nella verità. Ti malediranno. Attenzione, ma io ho detto la verità, ma io. Attenzione, è così. Siamo al capitolo 9 della Genesi, proprio le prime pagine della Bibbia. Ce ne sono altri 72 libri, quindi figurati, della Bibbia. Non illudiamoci tanto, però. Il vino allieta la vita. Dicevo a Simone che facevamo un po' di condivisione, come meno male che c'è Gesù. Gesù ti allieta la vita, ti allieta la vita. Meno male che c'è Gesù, meno male che c'è il suo vino, meno male che c'è il suo sangue, meno male che c'è la sua vita che entra nella mia vita disastrosa. Non è tanto disastrosa, ma comunque, meno male, il vino allieta la vita. E poi c'è: mi insegneresti l'arte dell'amore, ti farei bere vino aromatico, sempre il cantico dei cantici. E poi, ecco, concludiamo, siamo alla fine, e finita la cena, e dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù è un po' trasgressivo, e nella notte di Pasqua non si poteva uscire fino all'indomani mattina e si doveva cantare l'allel, che è il canto liturgico di Pasqua. Loro invece qui cantano un inno, quindi non è un canto liturgico, ma una lode spontanea. Escono e se ne vanno nel giardino del Getsemani, che tutti noi appena diciamo giardino del Getsemani un po' ci spaventiamo perché pensiamo alla preghiera di Gesù. Ma il giardino del Getsemani era un bel giardino, tenuto dalla mamma di Marco, dell'evangelista, dove Gesù aveva tutti i suoi amici pure ricchi, andava in questo giardino per riposarsi, per pregare. Poi quella sera fu una sera disastrosa. Uscirono. Gesù è un trasgressivo. Esce la sera e cantano un inno che non è quello liturgico. Io rimango sorpreso a Roma, c'ho questi seminaristi che adesso li porto a Santo Domingo, li lascio lì. Dovresti vedere se c'è un mi pareva che era qui a Novara che c'erano questi fissati con... Peggio, a peggio non c'è mai fine. Mi hanno fatto spendere 150 euro di candele perché dovevano essere in una certa maniera, bisognava mettere i candelabri, bisogna... Non ti dico uno stress questo triduo pasquale e cose, perché bisognava fare così perché c'è scritto così, mi prendevano sti cani, mi prendevano sti cose. Alla fine, stressato, gli ho detto basta, e quello che avete fatto, il resto mi assumo io la responsabilità. Se mi denuncia, perché si parla pure di denuncia se metti un lumino all'altare, lo metti così, lo metti così. E quindi, ma Gesù è stato, adesso non è un invito alla trasgressione, ma è un invito a vivere la liturgia liberamente, senza fissarsi, per carità bisogna rispettare la liturgia, se no diventa una baraonda, sì, però non bisogna nemmeno fissarsi. Ricordiamoci che anche la messa è un'esperienza d'amore. Nell'amore non ci sono canoni prestabiliti, ma c'è la libertà, la spontaneità, la bellezza dell'amore. Amen. Questa è la messa, poi tutto il resto è pure messa. Bene, cosa c'è adesso? Ci sono i bigliettini. No, prima della preghiera di guarigione la facciamo la testimonianza. Allora, i bigliettini e leggiamo, facciamo l'intercessione e diciamo grazie Padre. Gesù, benedici Billy e Terry. Grazie, per questo ti diciamo grazie Padre.
Una richiesta che non chiede tutte, concedi la possibilità.